Questo pomeriggio, dopo aver meditato, cercato di meditare sulla sapienza, secondo l'intendimento della scrittura, soprattutto del Siracide, il quale ci ha aiutato a leggere alcune pagine capitali della Bibbia, ora cerchiamo di addentrarci nella sapienza così come si è realizzata nella sapienza di Gesù. E tra i tanti punti evangelici seguiamo Matteo 20, 17-28. È il brano arciconosciuto del cammino di Gesù verso Gerusalemme e di questa pausa indotta da una donna, la madre dei figli di Zebedeo, una donna del sud che cercava le raccomandazioni dei figli. E la risposta di Gesù. Oggi abbiamo detto c'è una sapienza che si è dispiegata nell'arte del creare, per la quale Dio ci ha dato i parametri eterni, grazie ai quali noi siamo umanizzati, siamo noi stessi, camminiamo secondo la logica di Dio e quindi realizziamo la nostra più vera identità. Ma non ci basta. C'è una sapienza eterna che attraverso Gesù ci è data, conferma quella della creazione, e grazie ad essa non solo viviamo, ma viviamo felici. Il Vangelo che vogliamo meditare dal 17 al 28, Matteo 20, 17 al 28, possiamo seguirlo dettagliatamente nel suo declinare tre punti fondamentali. Primo, l'annunzio della passione, ai versetti da 17 a 19. Secondo momento, la richiesta della madre dei figli di Zebedeo, da 20 a 23. E la terza parte, la discussione sul primo posto, da 24 a 28. Gesù sta salendo a Gerusalemme. L'Evangelista sottolinea che fece bene pure a Gesù questa pausa. È come se fosse stato costretto nel suo cammino a fermarsi, a prendere in considerazione chi aveva accanto, le loro parole, le loro richieste, le loro intenzioni, a fare in qualche modo i conti, non solo con la sua passione, ma con quella passione quotidiana con la quale l'ha chiamato, grazie alla quale l'ha chiamato a educare chi aveva accanto. Sale a Gerusalemme, le aspetta la passione, ma intanto c'è un'altra passione che afferra il suo cuore, la lentezza, il dissidio, il carrierismo, le pretese dei suoi. Guardiamo allora anzitutto brevemente questi tre passaggi costitutivi. Da 17 a 19 è il terzo degli annunzi della passione contenuti in Matteo, l'ultimo. Gesù sale a Gerusalemme, cammina solo davanti a tutti loro. Egli sa che va incontro alla morte. Si trova nell'attitudine, secondo l'Evangelista, corrispondente a quanto Isaia aveva già annunziato nei famosi carmi, soprattutto l'ultimo, Isaia da 52:13 a 53:12. Alla luce della profezia di Isaia, Gesù interpreta anche la sua passione. Essa non è frutto di un piano prestabilito, ma è la conseguenza dell'impegno assunto riguardo alla missione ricevuta dal Padre. L'Evangelista Giovanni, rispetto a Matteo, ci aiuta in qualche modo a capire questo enorme mistero del quale riusciamo solo a balbettare qualcosa. Da 1 a 12 Gesù manifesta la sua gloria, prepara i suoi apostoli, espone la sua dottrina, compie i miracoli, incontra il popolo. È come se il suo divino agire fosse dispiegato in una missione con la quale Gesù vuole davvero immediatamente realizzare la redenzione dell'uomo, vuole aiutarlo, educarlo, convincerlo. Ma all'interno di quei primi 12 capitoli emerge anche la continua crescente reazione dei capi, delle autorità, dei sacerdoti, che oppongono un diniego chiaro, dinanzi al quale Gesù in qualche modo prende delle decisioni, sente che la sua missione deve assomigliare in toto, deve portare a compimento l'indole di tutti i profeti che annunziarono e patirono e pagarono di persona. E quindi l'Evangelista Giovanni, da 13 in poi, fino alla fine, descrive l'altra gloria di Gesù, che non è costituita solo dai segni, dai miracoli, ma dalla sua passione gloriosa. L'Evangelista vuole farci capire che se non ci fosse stato quel diniego assoluto, la redenzione forse sarebbe, non usiamo questa terminologia ben precisa, si sarebbe dispiegata senza l'immensa tragedia della croce. Però dinanzi al rifiuto Gesù assume tutte le responsabilità, ha preso l'impegno, obbedisce al Padre e quella missione sente che lo sta avviando a parlare di persone che vengono all'oggi. Ecco qui Matteo con il terzo annunzio della passione. Gesù liberamente sale a Gerusalemme e sa che va a consumare la sua vita in conseguenza di un impegno assunto con una coerenza illimitata tra quello che il Padre vuole e la redenzione dell'uomo. E in questa salita, in questa decisione, egli esige che il discepolo segua il maestro. Sale per primo e dietro ci sono i discepoli impauriti, non perché sanno che vanno incontro alla morte, ma perché non riescono più a guidare, a gestire, dicono oggi, la situazione. E sono nel panico, nello smarrimento. Non capiscono ciò che sta succedendo, anche perché gli annunzi della passione non collimano assolutamente con l'ideologia tipica della messianicità che tutti avevano in testa al tempo di Gesù. Il Messia era un trionfatore, doveva essere un trionfatore. Quindi primo pannello, la libertà, ma la decisione, la limpidezza dell'agire di Gesù. Vorremmo un'immagine della sapienza, eccone una prima. Abbiamo detto, la sapienza è l'arte del ben vivere secondo la Torah del Signore. Ecco l'applicazione completa nella vita di Gesù, che non ha osservato solo i dettami di una legge, ma l'ha anche adempiuta, l'ha portata a compimento, nel senso che l'ha completamente, personalmente realizzata in tutte le sue frange, ma non per come l'uomo la capiva, ma per come Dio l'aveva data. Per come l'uomo la capiva, gli affioravano sempre le osservazioni. È lecito a un uomo ripudiare la propria moglie? Qual è il più grande dei comandamenti? E chi è il mio prossimo? Dal versante dell'uomo, Gesù riceveva questi continui appelli circa la legge di Dio. Qual è la sapienza per mettere in pratica la legge? E Gesù, rispondendo, differentemente da come avremmo fatto noi, che avremmo accomodato le cose, ha mostrato che egli per primo non solo dava delle definizioni, ma realizzava ciò che diceva nella legge. E come lo realizzava? Mettendosi dalla parte di Dio, interpretando la legge dalla sua scaturigine. Non osi separare l'uomo ciò che Dio ha congiunto. Il prossimo, chi ti sembra prossimo di questi due? Il più grande comandamento è amare Dio e amare il fratello, e così via. Ci siamo? Quindi la vera sapienza, l'arte del vivere, è quella incarnata da Gesù, che liberamente, in ossequio alla volontà del Padre, questa è la sua bussola, la sua legge, non solo conosce la legge, non solo la spiega, ma la realizza, e la realizza da Dio, diremmo. La realizza per come Dio l'ha voluta, non per come l'uomo l'ha appannata o ridotta o settorializzata. La realizza con una unità di vita. Sale liberamente dinanzi alla passione. Secondo pannello, da 20 a 21, troviamo la richiesta della madre dei figli di Zebedeo per ottenere i primi due posti per i figli. Qui emerge chiaramente, l'Evangelista lo sottolinea nella narrazione, emerge il contrasto voluto tra ciò che Gesù insegue e ciò che gli apostoli perseguono le ambizioni personali. E per giunta la situazione viene aggravata perché i discepoli due interpellati non capiscono la portata della proposta di Gesù. Voi potete bere il calice? Sì, lo possiamo. Erano preoccupati solo dei loro interessi. Seguivano l'ideologia dominante dell'epoca che aveva penetrato la mente dei discepoli e, malgrado la convivenza di vari anni con Gesù, costoro non avevano rinnovato il loro modo di vedere le cose. Meno male che queste cose sono successe a loro, però no, per fortuna, sono cose del passato, a noi non succedono mai queste situazioni. L'ideologia dominante era riuscita ad afferrare la mente dei discepoli, i quali, pur permanendo col Signore, non lo seguivano, non condividevano la sua indole santa, le sue sante ragioni, erano imbevuti di tutt'altra materia. Terzo pannello, quindi scusate, qui c'è in qualche modo l'antitipo, l'insipienza. Vuoi sapere cos'è il contrario della sapienza? Non è l'ignoranza, l'essere incolti. Potremmo dire l'incoerenza, l'antitipo del sapiente è colui che segue se stesso, colui che non ha un maestro, ma fa di sé un idolo, colui che non ha bisogno di insegnamento, ha tutto chiaro e non ha bisogno di seguire qualcuno. Ecco i due discepoli, stavano con Gesù, ma erano imbevuti della mentalità del tempo, al punto che la parola di Gesù non li aveva neppure sfiorati. L'insipienza è questa: esternamente è tutto a posto, stanno col Signore, ma interiormente c'è un vuoto abissale. Anche Isaia, cioè Isaia lo aveva anche detto. Le loro labbra pronunciano preghiere, ma il loro cuore è lontano da me, dice il Signore. Terzo pannello, terzo momento, 22-23, con il seguito. Gesù risponde con fermezza, corregge il tiro dei due e poi da 24-27, non poteva che finire così, deve rivolgersi agli altri 10 che sono rimasti dispettiti con i due. Nasce la Chiesa, potremmo dire. Quando è nata la Chiesa, la croce, è nata Pentecoste, no, è nata qua la Chiesa, quando 10 si misero contro 2 e 2 contro 10 e cominciamo a litigare, mai d'accordo. La società del tempo, soprattutto indotta dall'impero romano, era caratterizzata dall'esercizio repressivo e abusivo del potere. Gesù invece manifesta un'altra strategia. Non così sarà tra voi. E risponde in una maniera talmente sublime per la quale non solo noi, ma anche noi facciamo fatica, non solo a integrarla, a capirla, ma a viverla. Se qualcuno vuole diventare grande, chi vuole diventare grande sarà vostro servitore. Chi vuole essere il primo sarà vostro schiavo. E così nel versetto 28 c'è il riassunto della vita di Gesù, venuto a dare la propria vita in riscatto per molti. Qui di nuovo ritorna ciò che era detto all'inizio, l'annunzio della passione, cioè la bella inclusione. All'inizio è detto che Gesù sale a Gerusalemme per la passione, e alla fine è detto a cosa consiste questa passione? Farsi l'ultimo di tutti. Non è venuto a lasciarsi servire, ma a servire, come il Messia annunziato da Isaia, come la Vergine Madre serve il Signore. Questa è una proposta totalmente inaudita, nuova, non era mai stata udita sulla faccia della terra. Allora, cerchiamo di non lasciar cadere nessuna parola di questa straordinaria pagina del Vangelo che ci indica in cosa consiste la vera sapienza. Prima di tutto, cerchiamo di farne i frutti, prima di tutto questa pagina ci consegna questo elemento, la vita del Signore è un dono. Il centro della pericolo non sono i discepoli, non è Gerusalemme, non è la madre, non sono i 10 che litigano, ma è il cuore della vita del Maestro. Versetto 18, 19 e 28. Il figlio dell'uomo sarà consegnato. La vita di Gesù è un dono. Egli non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita per molti. Ci sono delle finestre, degli squarci del Vangelo, dai quali in maniera più diretta possiamo accedere alle sante regioni che animarono la vita di Gesù. Questa è una. Se volessimo chiedere a Gesù, tu che pensi di te stesso? Ecco qua la risposta. Cosa pensava il figlio nei confronti del padre, nei confronti dell'uomo? Ecco la risposta. Non sono venuto per essere servito, ma per servire. La mia vita è data in riscatto per morte. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato. Vedete che c'è tutto il mistero dell'Eucaristia, il mistero della passione, della morte e della risurrezione di Gesù. La vita di Gesù è un dono, dicevamo, ed è un riscatto. Qui abbiamo le tributarie, le mercenarie, c'è tutta questa logica. Riscatto. Ritorniamo alla logica di Abramo. Ciò che doveva consegnare a Dio perché fosse di nuovo suo, Dio non l'ha voluto. Però il Padre ha sborsato per noi questo figlio, questo prezzo per la nostra redenzione. Questo è il punto capitale sul quale è attaccata tutta la nostra fede. E gli siamo valsi la vita di suo figlio. Per riscattarci, Dio non ci ha donato nulla di meno che la sua stessa vita. Questo dice due elementi. Il primo, che l'immensità del dono di Dio è davvero ineguagliabile e ci fa davvero unici agli occhi del Signore. Gesù, lo ha detto in qualche brano, il brano del Vangelo del primo giorno che abbiamo aperto gli esercizi, cosa può dare l'uomo in cambio di se stesso? Anche se guadagnerà il mondo intero, non c'è l'equivalente sulla faccia della terra della propria anima mortale, proprio io, questo è il vanto più grande che sia mai stato fatto alla dignità umana. Per questo, per questa situazione umana, Dio ha dato il suo figlio. L'altro elemento è che avevamo bisogno di essere riscattati. E questo punto non possiamo metterlo in sordina. Da noi, per natura, non ce l'avremmo fatta. Se misconosciamo, se cediamo, diminuiamo questo elemento della fede cristiana, siamo semplicemente dei manichei, cioè che ce la fanno soltanto con le loro forze, dei pedaggiani con le loro forze. bisogno di riscatto. Siamo da riscattare, perché da soli, senza di me, non potete fare nulla. È una parola immensa che viene scritta nel nostro cuore e che si realizza giorno per giorno. Non so se veramente riusciamo a capire il peso. Senza di me non potete fare nulla. Da ingiusti ci ha fatti giusti, da schiavi ci ha resi liberi, da reietti ci ha elevato a figli. C'era una bellissima preghiera che si pronunziava tutti i giorni nella Santa Messa e che ora nel nuovo rito è stata posta come orazione, una colletta del tempo, delle domeniche del tempo ordinario, la quale riassume e sintetizza tutta questa parola di Gesù. O Signore, in latino è un'altra cosa, ci accontentiamo dell'italiano. O Signore, che ci hai mirabilmente creati e ancor più straordinariamente redenti, fa che per questa acqua e vino che vengono congiunti nel calice possiamo essere resi degni di quella natura divina grazie alla quale il tuo figlio ha preso parte della nostra natura umana. Ogni giorno nell'Eucaristia viene ricordato, celebrato questo immenso scambio di noi che senza di lui saremmo zero, e lui che per noi ha dato tutto. Qui è tutta la vita cristiana. Se minimizziamo, diminuiamo uno dei due elementi, o siamo ignoranti o siamo presuntuosi. Ecco l'equilibrio. Ognuno di noi è stato riscattato. Per questo Pietro nella prima lettera dice: siete stati comprati a caro prezzo. Allora, alla luce di questa indole, di questa attitudine, delle ragioni che animano la vita di Gesù, capiamo che bisogna esaminare attentamente noi stessi. E io chi so se Gesù mi ha detto che è venuto per dare la vita in riscatto per morti, tra i quali ci sono io? Io chi so? Alla luce del suo santo agire, io mi accorgo di essere animato a volte dalle tentazioni che affiorano in questo Vangelo. Tre fondamentali: quella della avidità, del possesso, delle ricchezze, quella del dominio, il potere, la vanagloria, e quella dell'autosufficienza di fronte a Dio. Ritenerci giusti e non bisognosi della sua misericordia. Sono tre tendenze radicali che sono pervase da una sola radice, sono generate da una sola radice: la paura di perderci, che genera questa ricerca di sicurezza in noi stessi. Come gli apostoli, che avevano paura di essere perduti, di non sapere dove Gesù li stesse conducendo, e quindi discorrevano fra di loro, gli uni chiamavano la mamma, gli altri si arrabbiavano e così entrarono in conflitto. La madre di Filippo Zebedeo, soprattutto chiedendo i due posti, sottolinea la seconda fondamentale tentazione: la tendenza all'autoaffermazione, al predominio, al dominio. Il peccato originale, per questo Gesù è netto e tranciante. Il farsi senza Dio, che ha come effetto l'aggredire gli altri. Avere i primi posti, mettersi al posto di Dio, crea una tale autoaffermazione che ha come figlia l'aggressione verso l'altro. Questo punto è inscindibile. Dove manca la dipendenza e l'obbedienza a Dio, si diventa violenti contro tutti. È automatico. Noi di solito inorridiamo per gli atti di violenza, per le aggressioni, per le prepotenze, cioè rimaniamo scandalizzati per gli effetti, ma dimentichiamo la causa, che è sempre la stessa: svincolarsi dall'obbedienza dal servizio a Dio genera il terrore verso l'altro, Senza l'ubbidienza al Signore diventiamo l'uno aguzzino dell'altro. Questo è il messaggio che percorre tutte le pagine della Bibbia. Già dalla prima, appena si separavano dall'obbedienza a Dio, ancora dovevano volersi bene, dire osso delle mie ossa, carne, bellezze, donne, uomo, ancora dovevano finire la prima esclamazione di innamoramento. Appena arrivò il peccato, è stata lei. Ecco come ci si scaglia sugli altri. Si arriva al serpente dopo, ma prima c'è questa aggressione reciproca, che ancora non è sanguinolenta, ma allude già a questa tirannia. Da cosa dipende questo scatenamento contro l'altro? Dalla cessata dipendenza creaturale dal creatore. Vuol dire che il contrario significa che più siamo sottomessi in obbedienza al Padre, più siamo persone umane. Appena ci stacchiamo da Lui diventiamo bestie, selvatiche. Ecco il peccato originale che Gesù individua nella richiesta di questa donna. Appena giunge il desiderio dell'ambizione, i primi posti, cessano i rapporti umani. Come a dire, se va via il gas, la cucina non funziona più, affamati. Se si spegne la luce, finisce l'aria condizionata, al caldo, è conseguenziale. Il risultato è che la comunione fraterna diventa una rete di lotta. Gesù risponde aiutando i due e i dieci a venire fuori da questa situazione. Prima risponde ai due e poi risponde a tutti. La risposta del Signore ci aiuta allora a entrare in profondità in questo testo, che può essere fruttuoso oggetto di meditazione personale. In cosa consiste la vera sapienza? Questo testo ce lo afferma in diversi modi. Primo, la vera sapienza consiste, risiede nel linguaggio di Gesù, che apertamente ai discepoli svela il mistero della sua vita e del suo futuro da dire. La sapienza è educazione alla verità e alla libertà. Con queste parole dell'annunzio della passione, Gesù non solo fa mostra, fa segno di sapere ciò che dovrà accadergli, ma confessa di addentrarsi nella tragedia con cuore libero, appassionato e volontariamente. La vera sapienza è questa, l'immensa volontà del Figlio di Dio che entra liberamente nella passione e la scardina. Si addentra ove l'umano si arresta orrificato e lo svuota della violenza per riempirlo di misericordia. Questa è la sapienza, quella che il Signore vuole produrre anche in noi, affrontare le situazioni volontariamente, con libertà, senza costrizione, apportando in esse lo stesso frutto della sua passione, trasformare la tribolazione in amore redentivo. Questo è il cristianesimo. Questo è il martirio. Affrontare con cuore libero e appassionato ogni umana tribolazione nella verità, come Gesù che annuncia tutto chiaramente, ma non per subire, ma per trasformare. Secondo elemento di sapienza che emerge in questo testo di Matteo. Si tratta di questo tratto, scusate la ripetizione, con cui Gesù pone i dodici dinanzi alla verità, non per sapere i fatti, ora te li dico così tu lo sai, ma perché la conoscenza delle sue ragioni intime provochi la loro capacità decisionale. Volete andarmene anche voi? Possono rimanere o partire. Gesù non teme i rifiuti e i dinieghi. Egli vuole che chi lo segue lo segua volontariamente, non per abitudine, convenienza, per ripiego, ma liberamente. Qui emerge la sapienza del Maestro Divino che indica la sua interiore libertà di cuore, non soltanto di fronte alla morte, ma anche di fronte al rifiuto degli altri. Vuole la sequela libera, l'adesione spontanea, sincera, convinta, ripetuta del discepolo. Non per una strada di privilegi, ma solo nello zelo della volontà del Padre. Questo è un altro mistero insondabile del cuore del Signore. Mai una volta viene detto che Gesù sia stato capito, che qualcuno abbia condiviso le sue ragioni, il suo argomentare, il suo punto di vista, le sue parole e azioni. Gli evangelisti concordemente sottolineano che Gesù fu concretamente e sempre solo. Non la solitudine del deserto, ma quella solitudine nella quale non trovò una condivisione del cuore, eccetto la Vergine Santa. Sempre solo. E in questa solitudine non si ripiegò in se stesso, non si rifugiò nella propria sofferenza, non si inviperì contro gli altri o li avvelenò con l'amarezza di chi non viene capito e accusa e disprezza e si imbroncia. La solitudine del Signore è libertà infinita del Figlio di Dio che obbedisce solo al Padre suo. Gesù non porta avanti il disegno di salvezza se viene capito, se viene condiviso, ma continua avanti con uno scopo limpido, ben preciso, senza ricercare l'applauso umano. È totalmente votato alla volontà del Padre da non lasciarsi scalfire dal rifiuto dell'uomo. E per questo vuole dei discepoli liberi. Questo a livello, diciamo, personale, a livello di vita consacrata, di vita religiosa, sacerdotale, mi pare che sia uno degli elementi caratteristici, deve contraddistinguerci. Noi ci siamo, no, alla ricerca dei battimani, non diciamo le parole a convenienza, non usiamo un linguaggio diplomatico per evitare problemi, ma come il Signore non rifugiamo questa solitudine nella quale solo Lui ci può capire. E le anime pulite. C'è un'attitudine santa che deve emergere nella vita consacrata per la quale o assomigliamo a Gesù totalmente o semplicemente siamo delle persone, diciamo, di professione religiosa. Religiosa per professione. Di solito nella vita sacerdotale si sottolinea la donazione della Chiesa nel celibato, nella vostra vita i tre voti dei consigli evangelici. Ma se andiamo al cuore della situazione, per imitare Gesù dobbiamo davvero essere come Lui. E il punto è questo: voler essere votati agli interessi di Dio, costi quel che costi, senza guardare in faccia a nessuno, senza agire per cercare opinioni, consensi, senza essere trascinati e sballottati, come dice l'Apostolo, dall'opinione corrente, senza far segno che ce la intendiamo con il mondo. Il Signore rimase in questa solitudine dalla quale è scaturita la nostra salvezza. È un immenso mistero questo. Non abbiamo un capo popolo, no? non abbiamo un bravo organizzatore, non abbiamo uno che ha un linguaggio talmente raffinato che alla fine si ricerca tutti. Nei Vangeli è sempre solo, al punto che l'Evangelista dovete dire anche i suoi se ne andarono. E Gesù disse: volete andarvene anche voi? Senza giudizio. E quando morì rimase, come dice Santa Caterina da Genova, se non erro, povero di amici, completamente solo. Anche del padre sentì l'abbandono. Se non avesse raggiunto questo punto di solitudine, non avrebbe scovato il vostro peccato dove si trovava per distruggerlo. Davvero si mise completamente dalla parte nostra, dalla parte del peccatore. Questo mi sembra assolutamente, elevatamente esistenziale, questo atteggiamento di Gesù che non segue se non la volontà del Padre. A volte si sente che non siamo capiti in certe situazioni, quando si prendono decisioni, quando c'è un modo di argomentare, di agire, di comportarsi che è discorde dalle opinioni anche le più corrette, e a volte sentiamo questa solitudine interiore, il doversi mettere da parte, non seguire il successo, lavorare dietro. Ecco, ricordiamoci quello che ha fatto il Signore per redimerci. Parla chiaramente e vuole che tutti lo seguano liberamente, in questa solitudine infinita del suo cuore, che non è depressione, ma è donazione al Padre. E poi quando arriva questa donna, anche questo mi sembra una sapienza infinita, Gesù l'ascolta. Questo è più utile per gli uomini piuttosto che gli esercizi per le suore. Perché di solito quando vengono le donne le situazioni sono abbastanza di discussione abbondanti. Io sto parlando del sud, non parlo di oggi. Gesù le ascolta, si mette in ascolto. Egli sa ciò che gli viene a dire, non fa segno di una scenetta, però ascolta. E di parere completamente opposto, deve sconfermarla, però ascolta fino in fondo. Egli realizza ciò che aveva detto della vedova di fortuna. Mille volte va dal giudice fino a quando il giudice l'ascolta. Egli non è il giudice di fortuna, il giudice duro, però è colui che davvero ascolta. E questo ascolto è sapienza, è educazione, è capacità di dire il vero, è prendere sul serio la persona che c'è davanti, è la pazienza divina. San Pietro dirà la magnanimità del Signore, con la quale egli ha pazienza su di voi. Prendetela già come salvezza. Volete dei segni eclatanti di redenzione? Prendetevi questo, che il Signore ha pazienza su di voi, vi dà tempo, vi dà ascolto. Vorreste una risposta immediata dell'onnipotenza divina? La salvezza del Signore cammina con questa magnanimità, quindi egli ha pazienza su di voi, vi ascolta, vi prende sul serio, vi educa, mostra delicatezza, non si scaglia, non rimprovera, non blocca le parole, non dice no, questo no, la prossima volta me ne parli. Ma uno di questi argomenti non mi interessa perché proprio sono i più maleducati che potevano essere detti, sono lontani dal mio cuore, io sono un'altra cosa, non vedi che sono migliore, che sono diverso, non ti voglio ascoltare, lasciamo perdere. Il Signore ascolta, non c'è un abbriccio di orgoglio nelle sue parole, senza indignarsi accetta di ascoltare, poi corregge, poi interviene, ma questo tratto dell'ascolto paziente è distintivo dell'agire sapiente di Gesù. E infine, quando gli altri si disgregano, gli altri si sdegnano, nel versetto 24. Cosa succede? L'ultimo tratto di sapienza di questo Vangelo, dal quale tutti abbiamo molto da apprendere. Gesù dice: chi vuole essere il primo tra voi deve diventare il vostro servo, chi vuole primeggiare. Questa è la grandezza della parola di Gesù. Gesù non dice no, dovete servirvi tutti. Dice: se qualcuno vuole essere il primo. C'è un anelito, c'è una tendenza, c'è un desiderio di cose grandi, di andare oltre, di salire. E Gesù non penalizza, avverte, sa che nel nostro cuore c'è un desiderio di ascesa. Lo premia questo desiderio, ma lo corregge. Gli toglie il marcio, perché siamo inficiati dal peccato originale, dalla superbia, e vi immette la legge nuova. Se qualcuno vuole essere il primo, lo sia pure, però non contro, ma per gli altri. Questa è la novità assoluta che nessuno aveva mai detto. C'è un desiderio nel tuo cuore? Correggilo. È giusto e santo, viene da Dio, insegui l'anelito a primeggiare, ma c'è una primazia nel servizio. Gesù toglie l'io e mette il tu, per così dire, per essere con un linguaggio più semplice. Non dice no, vi siete sbagliati, siete maleducati. Come vi siete potuti permettere di dire una tale parola? No, Gesù prende, entra in sintonia con le loro situazioni e anche dal loro orgoglio scardina la radice del male e mette la salvezza. Vuoi privilegiare? Per, non contro. Nel servizio, non nel predominio. Però il punto su cui volevo tirare l'attenzione, come sapete, è il versetto 25. Gesù, ma Gesù li chiamò e disse: se Gesù avesse voluto solo correggere, avrebbe usato solo Gesù disse. L'Evangelista avrebbe detto Gesù allora disse. Invece l'Evangelista nel versetto 24-25 afferma: ma Gesù li chiamò e disse. Perché di nuovo questo verbo chiamare qua? È lo stesso verbo usato per la lezione. Proscaleo. Lo stesso verbo operato per quando gli dovette chiamare la prima volta sulle rive del lago di Genesaret. Ora li sta chiamando di nuovo. Il versetto 25 è la riaffermazione della vocazione. Non basta una volta sola, bisogna essere ogni volta richiamati, chiamati di nuovo da Gesù. È la seconda professione, quella perpetua, questo diremmo. C'è una prima chiamata, questa è l'altra chiamata. Non basta una sola, non basta l'ordinazione diaconale, ci vuole pure quella sacerdotale. Come capite, qui c'è di nuovo un avvenimento di vocazione in questo Vangelo. Gesù li chiama di nuovo. Dove? A sé, perché loro si erano separati. Gesù li chiama per contattarli. Non è scandaloso che succedano dei dissidi fra gli apostoli di Gesù. È diabolico che ci si separi a causa dei dissidi, che i dissidi non vengano ricomposti. Questo è l'insegnamento del Vangelo. Può succedere il dissidio, ma il dissidio chiama la fraternità, la comunione, il perdono, non la separazione. Se ti separi, stai facendo l'opera del maligno che getta in mezzo per dividere. Infatti dovete richiamarli. E allora anche nelle nostre situazioni, come si compongono le divisioni? Non con la diplomazia, non con lo stile di chi dice a tutti separatamente tutto bello, tutto giusto, tu hai ragione, ma per favore fallo per me, tu hai ragione, anche tu, però sai che quello è un altro tipaccio. Noi cerchiamo di barcamenarci come possiamo nelle situazioni nelle quali ci troviamo. Gesù invece ricompone il dissidio richiamandoli a sé, chiamandoli di nuovo con una nuova vocazione. Il punto di riferimento è lui. Se manca lui che chiama, i nostri dissidi diventano veleni. Il punto capitale è questo: Gesù di nuovo rivolge la sua parola, la sua voce. Noi possiamo superare con sapienza i nostri dissidi interni ed esterni se ritorniamo alla fonte che è la parola, se ci lasciamo di nuovo richiamare da Gesù. In questa situazione è sapienza domandarmi: cosa mi sta domandando il Signore? Dove mi sta chiamando? Quale rinnovo della mia vocazione vuole? Perché se guardo tutto sotto lo sguardo dell'orgoglio ferito, della vanità offesa, del mio proprio dileggiato, del buon senso che viene offeso dall'altro, rimango una persona dissidente, mi allontano, ti parlo, ti faccio il sorriso, perché certo, che facciamo? Ci distinciamo tra persone religiose e in parrocchia, che dobbiamo fare, però il cuore non è guarito. Come questi 10 si separarono dai due? Gesù li chiamò e disse, è importante ciò che disse, ma è ancora prima importante che Gesù li abbia di nuovo convocati. Fuori di Gesù non c'è pace, ecco, questo ci vuol dire l'Evangelista. Al di fuori del Signore, vedere le situazioni nell'ottica di Gesù, non c'è pace vera. Noi possiamo più o meno evitare di darci dei morsi quando ci arrabbiamo, di morderci. Con il Signore possiamo riconciliarci, perché è l'unico da cui scaturisce il vero perdono.